Tutte le correnti dell'epistemologia si occupano di due problemi fondamentali concernenti la conoscenza umana. Il primo problema è quello della precisare la statica dell'opinione, cioè alcune proprietà strutturali del nostro sistema di opinioni o credenze in un determinato momento. Per esempio, quasi tutte le correnti dell'epistemologia dovrebbero essere d'accordo sul fatto che le nostre opinioni non dovrebbero essere contraddittorie. In uno stesso istante non posso pensare che qui a Mantova, dove mi trovo ora, piova e nello stesso tempo ritenere che non piova. Ci devono essere delle regole seguite dal nostro sistema di credenze. Una di queste è evitare le contraddizioni. Su questo, naturalmente, avremmo tutti il plauso del nostro maestro Aristotele. Naturalmente l'epistemologia bayesiana ha questo requisito minimo di non contraddittorietà delle opinioni, aggiunge altri requisiti che vedremo. L'altro problema affrontato da ogni corrente epistemologica e dunque anche dall'epistemologia bayesiana è il problema della cinematica della credenza, dell'opinione, cioè il problema di stabilire come le nostre opinioni dovrebbero cambiare nel corso del tempo in risposta alle informazioni che via via acquisiamo dopo un certo momento iniziale. Sulla cinematica dell'opinione, l'epistemologia bayesiana ha molto da dire e ha da dire cose sistematiche piuttosto convincenti, tanto è vero che negli ultimi decenni questa corrente epistemologica ha raggiunto un posto di grande primato nell'ambito dell'epistemologia contemporanea. Vanno sottolineati alcuni aspetti dell'epistemologia bayesiana come di altre correnti epistemologiche, ma qui siamo interessati all'epistemologia bayesiana. Se vi recate alla slide numero 232, vedete il titolo Intenti normativi e prescrittivi dell'epistemologia bayesiana. E si afferma che l'epistemologia bayesiana non ha intenti descrittivi, bensì intenti normativi. Ciò significa che l'epistemologia bayesiana non mira a descrivere il modo in cui gli uomini in carne e ossa formano le loro credenze e le cambiano poi in risposta alle informazioni via via acquisite, ma mira piuttosto a identificare i principi generali in base ai quali un soggetto, idealmente razionale o semplicemente un soggetto razionale, forma e cambia le proprie credenze. Un soggetto razionale. Gli esseri umani in carne ed ossa possono tendere a questa razionalità e a volte l'approssimano piuttosto bene. Ecco allora che l'epistemologia bayesiana è prescrittiva, dà buoni consigli ai soggetti su come avvicinarsi alla razionalità completa prevista dalla teoria appunto bayesiana. Consigli che a volte sono davvero importanti, per esempio nel caso in cui il soggetto sia un medico che deve valutare la probabilità di certe diagnosi o ipotesi diagnostiche, oppure sia un giudice che deve valutare la probabilità dell'ipotesi che l'imputato in un processo sia colpevole. Dunque, ci sono questioni di vita e di morte, per esempio nei tribunali, negli ospedali, dove non possiamo permetterci errori grossolani. Notate bene, qui non si sta affatto dicendo che lo studio descrittivo del modo in cui gli uomini formano e cambiano le proprie opinioni sia rilevante, al contrario, è rilevante per la psicologia cognitiva, per la psicologia del pensiero e sono stati fatti grandi progressi in questo campo negli ultimi decenni, come si era accennato parlando per esempio dell'infame paradosso di Linda, e è importante anche per l'analisi delle decisioni umane, poiché le decisioni umane si fondano sulle nostre opinioni. E quindi opinioni un po' ballerine, irrazionali, possono dar luogo a decisioni rovinose. E poiché il mondo economico, la sfera della produzione economica è basata sulle decisioni umane, il sospetto che l'homo economicus, cioè l'uomo che è impegnato nella produzione di ricchezza, non sia un egoista razionale come avevano pensato gli economisti classici, ma un individuo che fa numerosi e sistematici errori spiegabili sul terreno della psicologia cognitiva, ha fatto sì che gli studi sulla statica, la cinematica dell'opinione, effettuati dagli psicologi cognitivi, hanno avuto grandi riconoscimenti, tra cui alcuni premi Nobel per l'economia, perché non esiste un premio Nobel per la psicologia. Quindi rilassatevi, se qualcuno pensava di competere per un Nobel per la psicologia, non esiste. Bene. La scorsa lezione avevamo fatto una battuta su Churchill, il quale diceva: mi piace la coerenza, ma preferisco avere ragione. A me piace interpretarlo così, da bayesiano: mi piace la coerenza delle mie opinioni in un certo istante T. Vorrei che fossero tra loro coerenti, che non violassero il principio di non contraddizione, che non violassero i principi della probabilità, ma preferisco avere ragione. Vuol dire che se nel corso del tempo acquisisco nuove informazioni, io devo cambiare opinione, perché la coerenza è un aspetto sincronico delle nostre opinioni, vale a dire che riguarda le opinioni di un soggetto in un certo istante, ma la coerenza non può essere un aspetto diacronico delle nostre opinioni, cioè non può riguardare il rapporto tra le opinioni che cambiano nel tempo, perché essere coerenti nel senso di non cambiare mai posizione è una violazione della razionalità. Churchill se ne rendeva conto, cambiò spesso opinione. E ebbe di solito ragione nel cambiare opinione, ma questo naturalmente è un argomento che esula dal nostro campo principale. Bene, così attrezzati con i concetti fondamentali di statica e cinematica dell'opinione, di intento normativo e prescrittivo, dell'epistemologia bayesiana, ci possiamo fare la domanda classica: ma quale valore può avere per noi uomini in carne e ossa, con le limitazioni cognitive studiate dalla psicologia cognitiva e dalla teoria dell'evoluzione, per noi, che valore può avere una teoria epistemologica che si occupa del soggetto razionale, cioè di un tipo ideale di cui non esiste alcun esempio nel mondo reale? Una bella domanda che ho formulato con cura nella slide 233, alla quale ho anche cercato di rispondere in maniera così plausibile, intuitivamente plausibile. Una risposta scritta in maniera forbita la troviamo nella slide 234, dove suggerisco questa risposta. Anche se noi uomini in carne e ossa non siamo idealmente razionali, non siamo neppure totalmente irrazionali. A parte ovviamente qualche mio amico, collega, qualche vostro amico, parente, noi no, noi no, noi non siamo totalmente irrazionali, gli altri lo sono. Infatti, le nostre capacità cognitive ci consentono di applicare, in maniera più o meno adeguata, a seconda delle persone e delle circostanze, i principi dell'epistemologia bayesiana. Possiamo applicarli, ci vuole pazienza, bisogna impararli, ma non sono ideali irraggiungibili. Possiamo approssimarli. Ciò significa che l'epistemologia bayesiana, che abbiamo definita normativa, ma quella norma viene usata per implementare, per così dire, il valore prescrittivo dell'epistemologia bayesiana. L'epistemologia bayesiana, infatti, ha valore prescrittivo, nel senso che le sue norme, vedete l'aggancio tra prescrizione e norme, le norme non stanno in cielo, servono a prescrivere dei comportamenti agli esseri umani, nel senso che le sue norme, elaborate pensando al tipo ideale del soggetto razionale, valgono anche come prescrizioni per gli esseri umani in carne ed ossa. E ora vediamo quali sono le idee chiave, le due idee chiave della epistemologia bayesiana. Una idea riguarda la statica dell'opinione, l'altra la cinematica. Qui le enunciamo. Non pretendo che arrivi un flash di luce, è una semplice enunciazione, poi le esaminiamo più da vicino. L'epistemologia bayesiana si fonda su due idee chiave. Slide 235. 1. Punto primo. Le credenze di un soggetto razionale possono avere diversi gradi di intensità, i quali possono venire espressi mediante appropriate probabilità. Guardate che quasi tutti pensano che le nostre credenze possono avere diversi gradi di intensità. Possiamo credere totalmente nella verità di un enunciato, essere indecisi oppure crederci pochissimo, addirittura credere che sia falso. Questo non bisogna essere bayesiani per registrare una diversa intensità nelle nostre opinioni, ma bisogna essere bayesiani per credere che l'intensità delle nostre opinioni possa venire espressa mediante appropriate probabilità, cioè probabilità definite in conformità con gli assiomi di Kolmogorov, il che aggiunge qualcosa alla pretesa di avere semplicemente diversi gradi di intensità. Questo è il principio di statica dell'opinione. Per quanto invece riguarda la cinematica, la seconda idea chiave dice questo. In risposta alle informazioni via via acquisite, un soggetto razionale cambia le proprie probabilità sulla base di appropriati principi cinematici. So che è vago, perché quali saranno gli appropriati principi cinematici? Dobbiamo ovviamente ancora stabilirlo. Ma il punto fondamentale è che i bayesiani, negli ultimi 40 anni almeno, forse nell'ultimo mezzo secolo, si sono molto preoccupati di capire quali sono questi principi. Hanno addirittura cercato di unificarli, di trovarne uno solo, perché gli esseri umani acquisiscono varie informazioni, con i sensi, con le testimonianze di amici, in sogno. Qualcuno può anche credere al valore dei sogni, oppure può fidarsi di internet. Le fonti di informazione sono molto diverse. Ma come dovremmo cambiare le opinioni nell'istante T, ora, alla fine della giornata, per esempio, dopo che abbiamo acquisito nel corso di queste ore diurne, supponendo che di notte dormiamo, abbiamo acquisito varie informazioni. Ci limitiamo a cambiare opinione in modo anarchico, senza principi, o cerchiamo 1, 2, 3, 4 principi e poi alla fine magari cerchiamo di unificarli sotto un unico principio. Ecco, gli epistemologi bayesiani hanno realizzato notevoli progressi nella definizione dei principi cinematici che normano non tanto le opinioni che abbiamo in un momento, ma il modo in cui cambiano. Naturalmente c'è un'aspirazione segreta, inconfessabile, dei bayesiani. A dire la verità, negli ultimi decenni l'hanno anche confessata, che è questa. Se siamo qua in 10 persone attorno a un tavolo, abbiamo 10 opinioni diverse, espresse da probabilità soggettive o episteme diverse, bene. L'idea è che se noi cominciamo a raccogliere assieme le informazioni, i dati, l'evidenza e a condividerla, condividendo l'evidenza condivisa premerà. Sulla base di appropriati principi cinematici, farà in modo che le nostre opinioni questa sera o domani sera o tra un anno tendano a convergere verso un punto unico, verso delle opinioni condivise. L'idea dunque è che i principi cinematici possono, se correttamente applicati, possono spiegare, per esempio, il consenso che si crea tra scienziati in molte discipline scientifiche e molto spesso, non sempre, non in tutte le discipline scientifiche. Si può, per esempio, notare che gli psicologi e gli economisti hanno un grado di consenso molto inferiore ai fisici o ai biologi. E cosa questo voglia dire? Lo lascio a voi congetturare. Ed eccoci di fronte alla statica dell'opinione, slide 236. La statica dell'opinione si ripropone di rispondere a questo interrogativo. Quali sono i principi generali che un soggetto razionale dovrebbe seguire nel formare le proprie opinioni? Gli epistemologi bayesiani ritengono che i gradi di credenza di un soggetto razionale dovrebbero soddisfare, adesso abbiamo un nome complicatissimo per una cosa semplice, il principio di rappresentazione probabilistica dei gradi di credenza, in breve RPR. Ma su questo torneremo tra breve.